Dunque,
anche lunedì.
Sì, che gioia. Buongiorno da Enrica Alberti e Sara Tognola.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, sì, hai ragione. Ma Mauro Benzone alla regia tecnica ci permette di andare in onda, ma sappiamo, come d'abitudine a Quarto Pilastro, che qualcuno di noi è con qualcuno di voi. Quel qualcuno di noi, in particolare Mirko Bordoli. Buongiorno Mirko, e abbiamo un ospite d'eccezione questo pomeriggio.
Direi di sì. Buongiorno Enrica, buongiorno Sara. Però facciamo un piccolo quiz per iniziare. Allora, io vi descrivo dove mi trovo in questo momento, sentiremo la voce della nostra ospite, poi lasciamo agli ascoltatori.
Mettiamo un brano.
Mettiamo un brano e poi vediamo se la riconosco.
Sì, secondo... non ci sono premi. 076 321 1113, così per dire.
Il premio è di poter approfondire.
Esattamente.
E capire che cosa fa oggi una signora come l'ospite di questo pomeriggio. Allora, mi trovo in un appartamento, in un duplex molto molto bello, siamo affacciati su un parco, c'è tanto verde, ci sono tante tante piante storiche, all'interno di questo appartamento ci sono anche tantissime piante vere, non finte, ma ci sono anche tanti fiori di seta.
Non sono grandi indizi, cioè.
No, ma gli indizi arriveranno, basta la voce della nostra ospite. E poi vedo tanti ninnoli, quanti ce ne saranno?
Troppi.
Troppi da spolverare.
Troppi da spolverare e da buttare.
Tanti che arrivano anche dall'Africa, diciamo così. Poi vedo tantissimi quadri, quadri che sono stati realizzati dalla nostra ospite, tanti come questo qua che abbiamo qua davanti a noi in questo momento, che ritrae un nudo maschile. L'ha fatto anche lei.
Non si vede tutto.
Non si vede tutto, no?
Però è nudo, sì.
Dunque,
Nude look.
Comunque anche pittrice.
Sì, anche sì, a periodi alterni. Mm-hmm. Periodi alterni, dipende dalla voglia, dalla situazione, dalla psiche.
Dalla psiche anche, sì. Certo, perché si dipinge tante volte come si creano delle musiche, delle poesie, eccetera, quando magari sei in un periodo particolare, no? Sì, della propria esistenza. Il suo...
Sono in un periodo di piatta totale. La psiche non lavora molto. Lavora per altre cose, ma non per la pittura.
Non per la pittura, però per altre cose sì.
Per altre cose sì, assolutamente.
Secondo me è sufficiente, dai, impossibile.
È sufficiente? Sì. Ok, allora musica e ci sentiamo tra poco.
Sì, è impossibile che non la riconoscano.
C'è da fare, c'è da fare, c'è sempre qualcosa da fare. Da far andare avanti la baracca, aggiustare qualche cosa che si spacca, e quando poi pioverà, un secchio qui e un altro là, contro l'umidità, è inutile parlare, fare finta di guardare, c'è da fare, c'è da fare. La mattina c'è da riordinare il letto e rimettere molti sogni nel cassetto, che siamo sempre a metà, perché qualcosa non va, ci vuole più volontà, arrangiarsi, ingegnarsi, lavorare e poi staccarsi per liberarsi. C'è da fare, mangiare. Per un mondo affamato c'è da fare, da rifare, c'è sempre qualcosa da fare. E tu lo sai, c'è da fare qualcosa di importante. C'è da fare.
Quanto può svelare la voce senza l'immagine? Pure lei con l'immagine ci ha lavorato per anni. Allora, Adri ha indovinato il personaggio ospite oggi pomeriggio con di Mirko Bordoli nella sua casa. L'abbiamo, Mirko ce l'ha un po' descritta, ninnoli, nonnoli, eccetera. Poi abbiamo capito che ama l'Africa, che è in pausa creativa, giusto?
Sì, certo.
Che dipinge. Ecco.
Però è stata brava, ma quanti hanno sono riusciti a riconoscere?
Ma un 5-6, sì. Ah, l'ultimo no, è Adri, appunto.
Sì, perché oggi la mia voce non è proprio quella normale.
No, ma si capì l'intonazione si capì, è tutto Masha, eh. Ecco.
Ah, ho capito.
Sì.
Vabbè. Boh, la casa qui sembrava che come ha descritto Mirko, piena di ninnoli, dico è vero, eh. È vero.
Ah.
Però non è proprio così un bazar.
No, un bazar
è ordinata.
Ma ordinata per modo di dire, perché adesso dovrei togliere tutta la libreria, perché sulla libreria quasi quasi non si vedono i libri, ma si vedono tutti sti ricordi di viaggi, di cose varie, eccetera. Che sono... Adesso poi c'ho anche un nipotino di 7-8 anni che comincia a fare, cioè ha già fatto, adesso credo che l'abbia un po' abbandonato, il Lego e... Mi crea cose varie che me le mette in bella mostra lì, anche perché io non ho uno spazio particolare per mettere le sue opere creative.
Quindi, diciamo che non c'è più spazio.
E praticamente...
Per, scusate, ogni tanto mi devo schiarire la voce. Neanche per uno spillo. Però vabbè, va bene così, insomma. Ogni tanto sono qui sul divano dove siamo adesso io, molto vicini. Ecco, e dico, ma... Io butto via tutto, ho bisogno di vuoto, ho bisogno di spazio. Poi non è vero, perché io ho bisogno di ricordare, di essere, come posso dire, coccolata dai miei ricordi.
Bello.
Che frase che mi tiro.
Mamma mia. Allora, restiamo nei ricordi e magari dei ricordi che possono essere condivisi, diciamo, con tutto il pubblico che ci sta ascoltando in questo momento. Torniamo agli anni, ai primi anni della televisione svizzera.
Ancora. Ma io non me le ricordo.
Sì che te le ricordi, sì.
Non me le ricordo. No, vabbè, vista l'impronta della trasmissione di oggi, penso che ci siano tante persone che ascoltano e che ricordano la sottoscritta e ricordano anche le tante trasmissioni che abbiamo fatto. Diciamo, diamo una data precisa, 1960.
Quando sono nato io.
Appunto potrebbe.
Non interessa a nessuno, però volevo buttarlo.
No, io ero già nata da un po'. Okay. E, niente, è cominciato nel 60, però con, diciamo, eravamo un po' dei parassiti sulla televisione svizzera tedesca, perché noi non avevamo niente, non avevamo studio, non avevamo, però avevamo già l'antenna a Zurigo, da dove si parlava solo voce. Il video è arrivato poi dopo solo a Lugano. Quindi 1960, alcuni ticinesi come Blaser e Marazzi erano già a Zurigo e per predisporre appunto questo programma per la Svizzera italiana. Va bene, io adesso non sto a raccontare come sono arrivata lì, fatto sta che un bel giorno...
Qualcuno ti chiama nel suo ufficio e ti dice...
Il 2 di marzo, 1900...
Vedi che ricordi.
Mi ricordo perché era il 2, perché io ho il compleanno il 5 di marzo, quindi il 2 di marzo vado a Zurigo e vado a vedere dov'è la televisione, perché non volevo arrivare in ritardo, perché noi abbiamo, io e mia sorella abbiamo ricevuto un'educazione molto severa, quindi, cioè molto severa, normale, insomma, non arrivare in ritardo, e sono andata, ho fatto tutta la Bahnhofstrasse, perché poi la televisione era giù in fondo, e quindi sono andata a vedere, poi sono andata a bermi un caffè e poi sono arrivata lì. Ecco, e poi da lì è incominciato tutto sto bailam, questa cosa che io dico una meravigliosa avventura, ma che chiaramente mi ha impegnato moltissimo, perché io di televisione, di tecnica e di cose non capivo proprio un H. Niente, per cui ho dovuto imparare facendo.
Però qualcuno aveva avuto l'occhio lungo e ha detto: Masha, tu devi andare in video.
Marazzi, ecco. Ma e anche Blaser, devo dire, sì. Marco. Perché noi dovevamo tornare poi a Lugano. Infatti, quando io sono arrivato a Zurigo, mi hanno detto: guarda, t'han detto quanto rimani a Zurigo? Ah, dico, mi hanno detto un anno. Sì, vedrai, campacavallo, noi siamo qui da 4. E invece no. Io dopo un anno siamo tornati qui. Il buon Peppino Longoni, di cui nessuno parla, nessuno si ricorda, ha trovato la come si chiama giù, dei tram.
Il deposito dei tram a Paradiso.
Ecco, vedi, con l'età si mancano le parole.
Mancano anche a me.
Va bene, siamo arrivati a Paradiso, è stato lì veramente, ma sono stati anni formidabili, molto, molto, con molta responsabilità, perché sai, noi arrivavamo, avevamo di fronte la televisione, la Rai, Rai 1 e Rai 2 soltanto, certo. E dovevamo fare una televisione ad un certo livello, nessuno era fatto scuola, e allora cosa facevamo? Dovevamo un po' imparare guardando i colleghi della RAI.
Rubando un po' il mestiere.
Veramente, questo è proprio rubare il mestiere. Devo dire che però, prima di arrivare qua, a Zurigo, c'erano le mie colleghe speakerine, annunciatrici, la Heidi Abel e la Cornelia, che poi ha avuto un epilogo tragico, poveretta, che mi avevano dato un po' i primi ragguagli, come si doveva fare, come si doveva stare, ma io più che altro guardavo le annunciatrici della RAI, per cui guardavo lì e vedevo come facevano e mi guardavo allo specchio e cercavo di imitare.
Buonasera. Buonasera.
Buonasera, signore e signori, buonasera. Con il sorrisino e così. E diciamo, mi è andato veramente le prime cose. Poi dopo siamo tornati qua e niente, tutti insieme. Eravamo tutti insieme, tutti improvvisati, però consci di dover fare qualcosa di livello. Fare qualche cosa almeno professionale.
Anche perché la televisione svizzera allora la si vedeva fino in fondo allo stivale, no? C'era Rai 1, Rai 2, come hai detto tu, e c'era forse Capodistria, forse Monte Carlo, ma sono arrivati
quelli dopo. Comunque erano già televisioni, chiamiamole private, non era la Rai, no? Certo. Non era la televisione nazionale, la nostra. Devo dire, non so per quali meriti o cosa, comunque no, non senza meriti, perché le onde herziane arrivavano fino laggiù e quindi dovevamo per forza fare. E credo che ci siamo riusciti con grande spirito di avventure, di iniziativa e di professionalità. Abbiamo dato veramente l'anima ed è bello essere pionieri di qualcosa. È molto responsabile, però anche molto bello. Poi certe cose col senno del poi direi... Boh, avrei fatto diversamente, nel bene e nel male, però sono stati anni molto belli. Quello che forse ti ho già detto privatamente in altre occasioni, quello che mi dispiace è che adesso, contrariamente a altre televisioni, la nostra televisione non si rifà questi primi anni, ma non per ricordare la Masha, il Marco o Pinco Pallino, ma per ricordare che la televisione di allora, con pochi mezzi, mezzi finanziari, mezzi di persone, mezzi tecnici, cosa, eravamo riusciti a diventare una televisione a livello nazionale, ma alla pari con una RAI che aveva mezzi potentissimi. Adesso, da alcune cose che ho capito, che sento e che mi fanno un po' dispiacere, è che la televisione sembra nata negli anni Ottanta. Prima non c'è stato niente. E questo mi dispiace, perché è una mancanza di ricordi ed è peccato. È pur vero che con l'età si impara a capire che tutto nasce e tutto finisce, e che poi a un certo momento i ricordi, ma forse anche giusto così, non ci sono più. Quindi però a me dispiace che questi 20 anni prima, degli anni Ottanta, siano un po' dimenticati.
Masha, qual è la cosa più bella che hai fatto? Tu hai fatto la regista, la giornalista, la presentatrice, la regista di sceneggiati, di tanti programmi di successo, Un'ora per voi, i Giochi senza frontiere, anche se so che preferisci che non ti vengano ricordati.
Perché? Perché?
No. Mi dico, quando ci capita che ci vediamo, dici sempre, ah, ma insomma, mi ricordano sempre solo per i Giochi senza frontiere.
No, ma no, anzi, sono stati 15 anni di Giochi senza frontiere, 15 anni.
A voglia.
15 anni di Un'ora per voi. Giochi senza frontiere, i primi, intendiamoci, i primi, perché poi quando dopo 15 anni hanno smesso e poi hanno ripreso, ma con un maniera completamente diversa, che non ha avuto successo. Il bello del Giochi senza frontiere era proprio quello che tutti ci spostavamo. Poi lo si faceva nella nazione stessa, in Svizzera, oppure in Belgio, oppure in Germania, e noi ci dovevamo trasferire come commentatori, come presentatori nelle diverse. Quindi avevi questo bellissimo rapporto veloce, perché non è che potessi stare in giro, anzi, certo, proprio per una questione anche di finanze, arrivavi all'ultimo minuto, facevi la trasmissione. Avevi la delegazione che veniva presentata, eccetera, eccetera, dal sindaco, da chi per esso, e poi dopo si doveva subito andare a vedere sti giochi, eccetera, eccetera, lavorare, finito piccolo ricevimento, poi a casa, treno, aereo, quello che è. Però il bello di questa cosa era veramente l'incontro con i tuoi colleghi in Europa. Sì. Maniere diverse di vedere, di presentare, ed era veramente un qualche cosa che ti faceva sentire europeo, no? Qualche cosa di una trasmissione che noi piccolini svizzeri potevamo fare con altre, ed era questa una dimensione di arrivare al livello. Quindi Giochi senza frontiere li ricordo anche molto con simpatia, anche per i due arbitri Pancardi, certo, Olivieri, che erano veramente molto ed erano molto amati, devo dire. E quindi lo ricordo. Certo, sono tutte pagine di un libro che scorri, capito? Come Un'ora per voi è una cosa che mi rimarrà nel cuore per sempre, anche perché è rimasta nel cuore di tanti. Anche adesso, quando mi riconoscono, mi sentono, dicono, ah, ma è Un'ora per voi, ah, noi, soprattutto gli italiani. Poi che, cioè, ecco, questa è una trasmissione che ci ha dato moltissimo dal punto di vista professionale e dal punto di vista umano. Poi non so, ne ho fatte peggio.
Gli sceneggiati, quanti ne hai fatti?
Ecco, sì, intanto devo dire che mi spiace, forse mi manca il contatto col pubblico, a me è sempre piaciuto fare la giornalista, fare quello, poi gli sceneggiati, creare, eccetera, dirigere gli attori, mi è sempre piaciuto. Però ecco, forse direi, ma troppe cose. In effetti, troppe cose. Scegliene una e fanne una. No, non è nel mio carattere.
Poi allora non si poteva.
Sì, però se avevi voglia di fare, facevi. Cioè, se no rimanevi a fare una cosa, Non è che questo dipende molto da te stesso. Ma non sto parlando troppo, scusa.
No, non lo so, Enrica, Sara, diteci qualcosa.
Enrica, Sara,
Enrica, non vi sentiamo più.
No, stiamo pendendo dalle vostre labbra. È bello sentire parlare Masha Cantoni adesso, a parte gli scherzi. Lei si lamenterà.
Ma sei carina, Enrica,
no,
dai.
È verissimo, è verissimo. Va bene, allora interrompiamo, perché fa regia addirittura il nostro Mirko Bordoli, Masha Cantoni, e ascoltiamo una canzone, torniamo tra pochissimo da voi.
Sì, vado a bere un bicchiere d'acqua, grazie.
Ok.
Televisione Svizzera, Rete 1.
So blind that you can't auguri.
E a questo punto io penso che veramente possiamo fare gli auguri di Natale. Dicevamo prima che fa freddo qui, però in questo momento direi che sentiamo tutti quanti caldo, perché è l'affetto che ci unisce tutti quanti per augurare a tutti i nostri carissimi amici un buon Natale veramente di cuore, a tutti, tutti quanti voi, da parte di Mascia.
Sì, da parte di Corrado e da tutti coloro che hanno preso parte a questa trasmissione speciale.
Buon Natale,
Natale a tutti!
Buon Natale a tutti!
Natale.
Buon Natale!
Con la mano nella mano, fiduciosi camminiamo, sempre uniti anche lontano, perché so che pensi a me.
Non è la voce questa di Mascia Cantoni, però assomiglia molto.
Non lo so, però pensa quante volte l'avrà risentita Mascia.
Sì. Beh, però lei proprio... l'ha detto, lei ha bisogno di ricordare di essere coccolata dai ricordi, giusto Mascia?
Sì, ma questa veramente, guarda, mi fa venire... Niente, non dico cosa, ma questa è Miranda Martino. Voi non l'avete manco riconosciuta,
noi
Miranda.
Siamo piccole.
Voi siete proprio degli infanti, quindi non potevate... Mirko mi fa, ma sei tu? No. Ah, tra parentesi, io ho fatto due dischi, tanto per... tanto per
pure.
Ti ricordi i titoli?
Una era la canzone di François Hardy, Le premier bonheur du jour.
Perché madame parle parfaitement français.
Une fois, mais maintenant c'est un peu difficile. E poi l'altra, praticamente registrati alla Durium, che non era poi l'ultima cosa arrivata, Caterina Caselli, sì, eccetera, sì, eccetera, sì. Eccetera. E un'altra era la chitarra, non lo so, una roba stranissima cantata per ricordare mio papà, era una cosa dedicata al papà. E poi l'altra canzone che era Cucciolo, che mio figlio credeva che l'avessi cantata per lui e io gliel'ho lasciata credere, capito? Ma era il
chi era il cucciolo?
Il cucciolo, ma no, mi piace perché tu somigli a un cucciolo e mi viene voglia di... ed era una canzone di Mario Robbiani, anche lui ricordiamolo, con la radiosa eccetera. Mario è stato veramente un collega simpaticissimo, ma adesso non voglio andare in questi ricordi che sono veramente molto simpatici. Poi Corrado è stato un amico, un collega fantastico. Lui era così, anzi, meno parlava, meglio preferiva. Lui era un grande pigrone. E quando si facevano le trasmissioni, si registrava a Roma la parte ricreativa di Un'ora per voi. Quindi viaggio su, avanti e indietro, tutte le notti.
Con le pizze, mi dicevi.
Con le pizze, sì, 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 perché poi le devo portare su. Beh, è tutta una storia da ridere. Niente, comunque lui non imparava niente a memoria, di quello che era da presentare avevamo tutti un filone, quindi sapevamo, andavamo anche così a braccio. Ma facevamo anche degli sketch. Cioè facevamo gli attori, che attori non eravamo. E lì devo dire che abbiamo fatto tante di quelle risate con attori veri. E quindi lui, mi ricorderò sempre finché campo, siccome non studiava le sue battute, però si sa che gli attori veri vanno a battuta, cioè finisci la tua battuta, non so, che dici Prato Verde e quello riattacca, ma se tu non dici Prato Verde, quell'altro non agganca.
Resta lì come un allocco.
Allora cosa facevamo? Facevano, perché io studiavo la mia parte, io ero molto svizzera lì già al dovere, studiavo tutto e poi improvvisavo a seconda di quello che faceva lui. Ma allora avevano appiccicato tutte le frasi che diceva Corrado sui movimenti che doveva fare. Non so, se lui doveva dire una frase, per esempio, che si trovava dietro al personaggio, glielo appiccicavano sulla schiena, in modo che lui doveva dire per forza l'ultima frase. Se no, e una volta gli abbiamo fatto gli scherzi, ne abbiamo tolto i biglietti, ma lui andava avanti lo stesso, capito? E quindi perché sapeva più o meno il succo della situazione. Però, non dicendo le frasi finali, andava bene lui e andavano male gli altri, quindi è stato uno scherzo a boomerang, capito? Ma ecco, di quelle risate però anche quello è stato un periodo molto duro, molto difficile, però simpaticissimo. E Corrado, ripeto, è stato il collega che credo che tutti sognerebbero di avere, perché non era uno che voleva dire di più, non voleva essere lui il primo a essere il titolare della cosa, eravamo due amici che dicevano delle cose sapendo che eravamo attesi molto, ascoltati molto, e quando sul finale della stagione andavamo con l'orchestra della RAI nei paesi, nella Svizzera interna, a fare questi spettacoli dove arrivavano da tutto, anche dai paesi limitrofi, quindi era una cosa incredibile, arrivavamo, era molto carino, molto bello.
Posso fare, posso introdurmi
nei vostri ricordi?
Allora, no, siccome sono una bambina, dimmi pure. No, c'era stato, io ricordo che si raccontava, intanto Un'ora per voi fu una trasmissione storica che iniziata giusto nel 1964 e finita nel 1989 più o meno.
Sì, però noi l'abbiamo però noi due come coppia l'abbiamo finita nel 79.
Esatto. Però esatto. C'è stato una volta che la trasmissione fu introdotta dal messaggio del presidente dell'Italia, Saragat, giusto?
Guarda, non mi ricordo questa cosa qua.
Ricordo
è probabile.
Ecco, perché una cosa che si sentiva, adesso non so più chi me l'avesse raccontata, probabilmente qualche parente che raccontava di radio, di televisione, e quindi era talmente una trasmissione importante a reti unificate che appunto
era importante
questo sì. Insomma, legittimata anche dal presidente.
No, ma questa trasmissione era stata voluta dalle due nazioni, non tanto dalle due televisioni, ma dalle due nazioni, Berna e Roma, e perché volevano avere questo connubio con l'estero, no? Con gli italiani all'estero, perché bisogna ricordare che gli italiani, adesso parlo della Svizzera perché poi ci sono state delle trasmissioni anche con la Germania, in Svizzera gli italiani che erano nella Svizzera interna non potevano vedere né l'Italia né la nostra televisione perché non arrivava, per cui questa trasmissione è nata proprio per questo, per unificare questo colloquio tra gli italiani all'estero e gli italiani in patria, anche perché c'era una distanza enorme all'epoca, non c'erano comunicazioni e per arrivare a casa dalla Svizzera erano costi enormi, in più erano soli, perché voi forse ricordate, o se ne è parlato anche recentemente, la cosa non è che abbia fatto piacere per gli svizzeri, perché allora potevano venire solo i lavoratori, non potevano portarsi la famiglia.
Non c'era il ricongiungimento familiare fino al 2001 poi.
Esatto, e in più c'è quella tragica fase in cui facevano venire i bambini che non potevano, quindi i bambini dove erano? Non andavano a scuola, erano nelle baracche, ed è una visione veramente orribile. Però non era data dal fatto che gli svizzeri non volessero i bambini, era data dal fatto della congiuntura, non potevano avere tutte le famiglie qua a lavorare e mantenerle. Quindi c'è il pro e il contro, bisognerebbe poi chiarire bene il perché delle cose, perché quando si sentono queste situazioni che sono state verificate ed erano vere, uno dice ma che crudeli, non potevano i bambini farsi vedere, dovevano stare zitti, non potevano parlare perché magari si sentivano, ma non dovevano essere portati qua. Questo è stato il dramma enorme, che quando lo sento io mi sento male, perché io ho vissuto, andando appunto con Un'ora per voi nei paesi e nelle cittadine, con questi italiani che avevano una nostalgia della loro patria, una roba
struggente
veramente, e ci vedevano, ci aspettavano il sabato e la domenica, perché a seconda della programmazione, adesso sabato credo che fosse nella Svizzera tedesca e domenica nella Svizzera francese, aspettavano per sentire la voce in italiano, per sentire noi che parlavamo, poi di essere, non so, noi facevamo questa parte ricreativa che era per loro un po' tornare a casa, poi sentire le canzoni italiane, poi non ti dico quando facevamo il finale, che c'era, mi ricorderò sempre, Mino Reitano, che vedere una persona, ma ad un cuore grande veramente. Era proprio l'emigrante, perché lui ha fatto l'emigrante, certo, in Germania, certo. È tornato. E quando faceva, perché facevamo questa trasmissione con l'orchestra e l'orchestra della Rai e gli ospiti, quindi tutti i cantanti all'epoca famosi, no? Certo. E quando arrivavano non ti dico che cosa succedeva. Era una cosa che commuoveva veramente.
Io mi ricordo un'ora per voi all'Hallenstadion di Zurigo, me lo ricordo.
Sì, ma poi venivano anche dalla Germania, da tutti i paesi. Eccetera. Era veramente un incontro. Però si vedeva che era un incontro col cuore. Sì. Cioè loro si sentivano...
Accolti
e poi la casa, no? E poi questi cantanti famosi che in Svizzera non si vedevano perché c'è. E quindi la trasmissione è andata avanti con noi due fino al 79. Nel 74 o 75 il discorso hanno cominciato a dire qui i dirigenti hanno detto ma adesso la televisione ticinese la si vede nella Svizzera interna, quindi cade lo scopo. Hanno fatto un referendum gli italiani che volevano un'ora per voi, ma con Corrado e Mascia, non con nessun altro. E noi siamo andati avanti a farlo, nonostante impegni, io facevo già regia, Corrado faceva anche già canzonissima, eccetera. Quindi ci trovavamo a Milano, cioè a metà per poter fare questo, perché la maggior parte delle cose le abbiamo fatte a Roma. Poi dopo invece con questa situazione l'abbiamo fatto ancora per 4-5 anni e poi dopo gli impegni di uno e dell'altro non potevano più. Quindi noi abbiamo smesso.
Ok, Mascia, abbiamo parlato di Mino Reitano, abbiamo parlato di tanti artisti italiani che allora venivano volentieri negli spettacoli, negli show della televisione svizzera di quei tempi. Qual è il brano del cuore di Mascia Cantoni?
Ah beh, ce ne sono diversi, anche perché io amo la canzone francese. Però adesso una cosa che poi si perde, la prima cosa che si perde, ve lo dico io, nella memoria sono i titoli e i nomi. Però, allora, per stare nella Svizzera, no, non nella Svizzera, per stare nell'italiano, ce n'è uno che sono sicuro che non avete, perché è un cantante che a me piace moltissimo, che non è molto conosciuto ai nostri livelli, che si chiama Enzo Granagnello. Sono sicura che non l'avete.
Confermiamo.
Ma se l'avete...
Confermiamo.
Grazie.
No. Non l'abbiamo. Come? Non l'abbiamo.
Forse in regia ci dicono sì.
Aspetta.
No che l'abbiamo.
Ce l'abbiamo fatta.
Smog and Stress.
Ai, beh, questo mi fa stress. Allora, cosa?
Smog e Stress.
Ah.
Non c'è quello con la mia Martini?
Sì.
Dopo.
E non sappiamo.
Ma ragazzi, mettetevi un po' d'accordo.
Chi? No, ma
abbiamo anche quello. Abbiamo anche quello.
Agnello con Murolo e
Mia Martini.
Sì, dopo. È bellissimo. Con me.
Allora, lo volete adesso e mettiamo dopo Granagnello? Adesso. Allora,
no, mettiamo adesso
Enzo.
Granagnello con Enzo Granagnello con Mia Martini e Murolo.
No, non ce l'abbiamo.
Ma ragazzi.
Ma non è vero.
Andiamo. No, Enzo.
Via.
Regia
dai.
Enzo.
Via.
Andiamo con Enzo. Enzo. Sì.
Da Napoli in guinata, sì. Stunda stamattina invece troppi camarini, su spugnata l'inderina e camanca sul campino. Stunda stamattina son pieza quarto fila e con mille rimarmi però così a suo cuore.
Smog Express, la bella son vecchia ambres. Smog Express, la bella son vecchia ambres. Ambres away.
Stanno a fumagando è tutto mondo e sto cielo chi ne chiude ma non mi pensa con la me tengo la mia danza e l'uriamo la rinda avanti tengo mara pochi passi ma sto scavando a fosse.
L'abbiamo capito, no? Credo il titolo di questo brano.
Non è forse proprio il migliore.
No,
quello
quello che ha offerto il convento, Mascia Cantoni.
Ah, sì, capisco che siamo limitati.
Non è vero.
Ma non c'è quello con Murolo. È un classico.
Abbiamo trovato Mia Martini con Murolo.
Quello.
Appunto.
Mia Martini e Murolo. Sì, è quello di Enzo Granagnello.
Non litigate, bambine.
Ma, no.
Non litigate.
No. So. Comunque lì pronto, No, secondo me questo è tutto frutto di un malinteso.
In che senso?
Che non abbiamo capito che Granagnello fosse l'autore della canzone di Mia Martini e Roberto Murolo.
Ah, per Babbo, certo. Ha scritto un sacco di canzoni per tutti, anche per esempio per Ornella Vanoni, ha scritto L'albero. Avete sentito che voce graffiante? Magari a voi non è piaciuto, a me piace perché questo è uno scugnizzo, e adesso naturalmente c'è la certa età, è uno che ha fatto la miseria, che ha fatto proprio... uno di Napoli, di Scampia, eccetera, che ha saputo riscattarsi ed è molto quotato a livello artistico e come compositore. Ecco, fine della parentesi.
Apriamone un'altra, Mirko.
Sì, perché all'inizio della nostra del primo collegamento abbiamo detto che in questo splendido duplex dove mi trovo in questo momento ci sono diversi quadri anche dipinti dalla nostra Mascia Cantoni. Qual è stata la goccia creativa che ha fatto traboccare il vaso della creatività di Mascia Cantoni?
Donna, dopo queste parole cosa devo dire? Capirai? No, io... Voi lo conoscete Mirko, no? Ecco, quindi fate...
Infatti l'abbiamo sentito.
È una domanda creativa, mettiamola via così. Allora, io ho una sorella maggiore e entrambe siamo sempre state molto brave nel disegno, perché questo è un lato artistico che viene dal papà, che era uno stuccatore, magari non è che stuccasse i denti, perché non so se si sa che cosa vuol dire stuccatore, ma all'epoca i ticinesi erano molto famosi per questo, perché facevano gli stucchi nelle chiese, negli alberghi, delle cose così, quindi le decorazioni.
Certo, ne hanno fatte anche in tutto il mondo, poi sì. Sono emigrati.
Esatto. E beh, quindi questo lato artistico ci viene dal papà. Io da piccola disegnavo e avevo vinto alcuni concorsi, come si chiamava quella insomma i titoli, Mani di Fatta forse si chiamava questo giornaletto, dove c'erano sempre anche dei concorsi di disegno per i bambini e io li mandavo e ogni tanto vincevo, quindi il disegno, mia sorella poi ha fatto figurinista, ha fatto moda, e poi lei dipingeva, adesso non lo fa più, le icone alla vecchia maniera bizantina, quindi abbiamo dentro questa cosa. Non posso dirti quando improvvisamente mi è venuta la voglia di veramente di prendere i pennelli, è venuto automaticamente, molto probabilmente in certi momenti.
Quando hai visto qualcuno di nudo?
No,
diciamolo, perché a casa di Mascia Cantoni ci sono tanti.
A me piaceva molto il nudo femminile e maschile, cosa che per chi dipinge all'inizio non è così facile, però avevo questa passione e ho fatto diversi nudi che ho anche venduto, eccetera eccetera, quindi ho cominciato con quello, poi ho cominciato poi il figurativo, poi l'astratto, anche lì diversi Cioè io dal momento, questo è proprio il mio carattere, dal momento che dico ma mi piacerebbe, vediamo se sono capace. Mm-hmm. Allora quando capisco che sono capace, o vado avanti e mi perfeziono, ma è difficile perché so che posso perfezionarmi, mm-hmm. cambio e vado da un'altra parte. Infatti io ho fatto mostre di pittura in Italia, non le ho mai volute fare qua perché sennò pensavo che la gente dicesse adesso la San Medrian capitura. E va bene, allora ho fatto a Bologna, ho fatto a Pavia, eccetera eccetera, e la cosa strana è che io non avevo soltanto il periodo figurativo, paesaggio, ma avevo tante cose, per cui la gente era un po' stranita perché dice ma il qual è la sua
direzione artistica, qual è?
La direzione artistica è tutto, perché vabbè, niente, poi ho capito che anche lì per emergere devi, insomma, ci sono tanti intrallazzi, è vero. Se tu metti un po' di soldi, mi spiace dirlo, l'ho vissuto sulla mia pelle, metti un po' di soldi, ti fai fare una bella critica, il critico poi dice per non dire, dice un sacco di parole che poi non dice, e poi te lo pubblicano, più pubblichi, più hai valore, più prendi punti. Quando ho capito questo, ho detto, vabbè, lasciamo perdere, lasciamo stare. Questo mi riallaccia a un discorso di un concorso di regia fatto con la nostra televisione, a Knokkelsut.
Dualè.
E leggio in foto, nel Belgio, da quelle parte lì. Era la Goelet d'Or.
Non la Rose d'Or, che è quella Montreux.
No, la Rose d'Or è Montreux, no, questo era nel Belgio. E un concorso di regia, benissimo. Allora abbiamo preso tutto il dettaglio, abbiamo seguito alla lettera tutto quello che si doveva fare, un lavoro mostruoso, una fatica, notti da non dormire, arriviamo a Knokkelsut con tutto, e bisogna lavorare con l'equipe belga, quindi poi questi erano fiammingo, non si capiva, vabbè, insomma è stata una cosa difficile, e tutti dicevano vince la Svizzera. Svincere la Svizzera, perché noi avevamo veramente tutto,
balletti, che cosa? Balletto.
Balletti, canti, ma di tutto e di più. Fatto molto, devo dire, fatto molto bene. E non abbiamo vinto. Allora ho capito perché. Perché l'anno prima avevano già vinto gli svizzeri.
Accidenti.
Con una produzione fatta da Paggi. Al che mi sono detta, ho capito, perfetto, basta, concorsi non ne voglio più fare. Lo dico così, con un po' di amarezza anche, perché tante volte bisogna proprio dire che la capacità tante volte non è proprio quella che emerge di più, ma sono tutto quello che gira attorno. Quindi,
un po' di politica.
Ma che c'è dappertutto, ma siccome io sono una ligia, una che non scende a compromessi. Io volevo fare l'avvocato. Mm-hmm. Il mio era la giustizia, perché io fin da piccola ero per la giustizia. Le cose che non erano giuste non mi facevano piacere. Poi gli eventi della vita mi hanno fatto fare altre cose, sono ben contenta, e adesso capisco che l'avvocato penalista volevo fare, non l'avrei potuto fare.
Perché?
Perché è compromesso anche lì. Tu difendi un assassino? Come fai a difendere un assassino?
Non dormi di notte.
Ecco, quindi ho preferito fare altre cose. Ma devo dire che sono, siccome io sono una curiosa, ma non una curiosa negativa, una curiosa, per esempio a me la gente piace conoscerla, piace capire cosa c'è dietro la facciata del Mirko qui davanti. C'è tutto un mondo.
Aiuto.
E lui... Ecco. poi te lo dirò in privato, Enrica.
Sara,
quindi mi piace, sì, molto scoprire, andare a scoprire la gente. Bene. Quindi io sono curiosa, mi fa segno di smettere, però
esatto,
io adesso non smetto.
Mia Martini e Roberto Murolo sono lì ad aspettare.
Ah no, allora no, allora smetto non per voi, ma per Murolo.
Grazie.
Ciao, grazie.
Grazie, grazie,
ciao,
mille.
Marta, grazie.
Ciao, ciao, ciao.
Con me fonno mare a trovare che la canotte n'imma ca vieni con me e accomincia a capire com'è inutile sta a soffrire. Guarda sto mare che c'è un fondo di paura, sta cercando e ci impara. All'aria da senza guardare tu continua a volare mentre il vento ci porta là. Atto ci stanno le parole più belle e te piglia per te imparare.
Beh, possiamo proprio dire che nell'ora precedente con Mascia Cantone abbiamo ricordato, come lei ci ha proprio svelato, lei ha bisogno di ricordare e ha bisogno di essere coccolata dai suoi ricordi. Abbiamo ricordato, beh, un'ora per voi, questa storica trasmissione.
Pensavo facessi la battuta che appunto sì, l'ora appena passata era stata un'ora per voi. Pensavo facessi il gioco di parole.
Sai che non sono arrivata così, vabbè, così lontano.
No, però è bello. Devo dire che grazie anche ai diversi ascoltatori che hanno mandato dei messaggi.
Sì, esatto. Tra l'altro grazie. Di ricordi anche loro.
Esatto, ciascuno di loro. Ci scusiamo perché alcuni hanno provato anche a telefonare, ma questa è un'ora in cui non rispondiamo.
È per voi, ma non rispondiamo.
Esatto, quindi mandateci degli WhatsApp o via Telegram allo 076 321 1113. Adesso io direi che vi Viaggi e Miraggi per aprire questa nostra puntata. No, la puntata l'abbiamo già aperta, ma vogliamo aprire questa seconda mezz'ora. Questa
e
seconda...
andare a Londra. Tranche. Non è un miraggio. Oui, la dernière tranche.
C'è sempre un miraggio da considerare. Come del resto, alla fine di un viaggio, c'è sempre un viaggio da ricominciare. Bella ragazza, begli occhi e bel cuore, bello sguardo da incrociare. Sarebbe bello una sera doverti riaccompagnare, accompagnarti per certi angoli del presente, che fortunatamente diventeranno curve nella memoria. quando domani ci accorgeremo che non ritorna mai più niente, ma finalmente accetteremo il fatto come una vittoria. Perciò partiamo, partiamo, che il tempo è tutto da bere. E non guardiamo in faccia a nessuno e nessuno ci guarderà. Beviamo tutto, sentiamo il gusto del fondo del bicchiere. E partiamo, partiamo, non vedi che siamo partiti già. E andiamo a Genova con i suoi svincoli micidiali, o a Milano con i suoi sarti e i suoi giornali, o a Venezia che sogna e si bagna sui suoi canali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali. Andiamo a Genova con i suoi svincoli micidiali, o a Milano con i suoi terrori settentrionali, oppure a Modena con i suoi motori fenomenali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali. Tra un miraggio c'è sempre un miraggio da desiderare, come del resto alla fine di un viaggio c'è sempre un letto da ricordare. Bella ragazza, ma chi l'ha detto che non si deve provare? Ma chi l'ha detto che non si deve provare a provare? Così partiamo, partiamo, che il tempo potrebbe impazzire, e questa pioggia da un momento all'altro potrebbe smettere di venir giù. E non avremmo più scuse allora per non uscire. Ma che bel sole, ma che bel giallo, ma che bel blu. Perciò pedala, pedala, che il tempo potrebbe passare, e questa pioggia paradossalmente potrebbe non finire mai. E noi con questo ombrelluccio bucato che ci potremmo inventare, ma partiamo, partiamo, non vedi che siamo partiti ormai. E andiamo a Genova con i suoi spiriti musicali, o a Milano con i suoi sarti e i suoi industriali, oppure a Napoli con i suoi martiri professionali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali. E andiamo a Genova con i suoi svincoli musicali, o a Firenze coi suoi turisti internazionali, oppure a Roma che sembra una cagna in mezzo ai maiali, o a Bologna, Bologna coi suoi orchestrali, o a Bologna, Bologna coi suoi orchestrali.
Viaggi e miraggi, scusate, ma bisogna. Non voglio interrompere, la faccio finire perché è sempre una.
Ci hai già parlato sopra, ragazzi.
Hai ragione, scusami, scusami.
Dietro a un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare, bellissima. C'è sempre un viaggio da ricominciare.
Ed è qui.
Ed è qui, ma soprattutto a me vengono in mente i viaggi degli emigranti, pensando all'Ottocento, e penso in particolare a una grande famiglia diventata famosa, che è la famiglia la dinastia, meglio, l'impero di Carlo Gatti, che nel 1800 prima della metà del 1800 andò a Londra e praticamente divenne quasi padrone di mezza Londra, ristoranti, gelati, eccetera. Ma di questo parliamo anche con Emily Martinoni. Emily Martinoni, buongiorno, perché lei si trova a Londra, lei vive a Londra dal 2008, giusto?
Buongiorno Sara, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, ha ragione, dal 2008 vivo a Londra con la famiglia.
Ed è medico anestesista, ma qui la sentiamo perché è presidente di un club, di un'associazione, l'Unione Ticinese a Londra, che è una delle più vecchie associazioni svizzere del Regno Unito, che appunto è stata fondata nel 1874 da uno Stefano con un cognome che è diventato, appunto, come dicevamo, un impero, Stefano Gatti.
È giusto, non avrei potuto scegliere un momento migliore per ritrovarmi presidente di un'associazione con un'importanza storica e significativa per gli emigranti ticinesi a Londra in particolare, ma in tutta l'Inghilterra e in senso più lato in tutto il mondo.
Certo, in origine questa società fu una società di mutuo soccorso, aggiungiamo Emily Martinoni comprensibilmente, perché era destinata a fornire assistenza in malattia e compagnia, già lungimiranti peraltro, ai sempre più numerosi ticinesi di Londra e anche del sud-est dell'Inghilterra. Questi ticinesi venivano prevalentemente provenivano dalla Valle di Blegno, dalla Leventina.
Sì, è giusto, e infatti venne fondata come una società di mutuo soccorso per sovvenire ai bisogni di questi grandi gruppi, importanti in numero anche di emigrati che si ritrovavano a Londra senza il sostegno che oggi può essere dato da istituzioni statali, cassa malati, pensione, anche sepoltura, eccetera, ma assistenza in generale in caso di bisogno e di solidarietà.
Ed era aperto solo agli uomini, giusto perché lavoravano come, non so, chef, camerieri, ma anche, attenzione, esatto, perché qui apriamo un varco, uomini del ghiaccio, perché cosa fece Carlo Gatti? Cosa inventò?
Allora, Carlo Gatti fu, tra le sue altre imprese, un importatore di ghiaccio dalla Norvegia e ai suoi tempi, al culmine della sua attività, era l'importatore più grande della capitale britannica, forniva ghiaccio alle case nobiliari e reali della capitale e poi, come attività secondaria, ha popolarizzato la distribuzione del gelato da passeggio, rendendolo accessibile anche alle persone meno facoltose, con il famoso penny leak: per un penny, un centesimo, chiunque poteva permettersi di assaggiare questa prelibatezza nei tempi vittoriani grazie al suo ghiaccio importato dalla Norvegia e ai carrettini che poi lo portavano in giro.
Esatto, ci sono ancora delle immagini, Emily Martinoni, delle vecchie fotografie che proprio rappresentano questi carrettini di gelati rivoluzionari, possiamo dire.
Assolutamente.
Dunque, allora, abbiamo detto, quest'anno è un anno importante per l'Unione Ticinese a Londra, perché sono i 150 anni, e magari fra un brano musicale, sei d'accordo Emily Martinoni, parliamo di quello che si farà proprio per sottolineare questo momento importante.
Certo, volentieri. Da un secolo e mezzo, nel cuore di Londra, l'Unione Ticinese, come abbiamo detto, è un punto di riferimento per gli emigranti dal Ticino e ora i loro discendenti. Fondata come società di mutuo soccorso, ha tra l'altro anche favorito la conservazione della lingua, della cultura e delle tradizioni, oltre a fornire un rifugio a chiunque avesse bisogno di sostegno e chiunque desideri mantenere un po' di radici, un po' di ticinesità nella vivace e ampia città di Londra. Quindi a febbraio e durante tutto l'anno abbiamo voluto iniziare ad andare a vedere nel passato, quindi a febbraio abbiamo avuto modo di ricordare il nostro fondatore che avete citato, Stefano Gatti, con una visita alla tomba nel cimitero a Kensal Green, Poi ci siamo recati a visionare i reperti conservati presso gli archivi metropolitani di Londra e curati dal nostro storico Peter Barber, per vedere chi erano i ticinesi di allora e vedere i registri e i vari documenti dei tempi, per poi soffermarci sul presente e vedere, fare una riflessione: cos'è l'Unione Ticinese nel 2024, cosa porta, e poi permetterci poi di proiettarci nel futuro e avere questo arco storico nel corso del 150esimo. Siamo fortunati che in questo momento abbiamo un bellissimo gruppo di giovani artisti che si sono aggregati, associati all'Unione Ticinese, rendendo il club molto dinamico. Come nostra attività ci proponiamo di fornire una piattaforma anche per questi giovani per presentare le loro attività. In più, per mantenere e ricordare un po' questa origine di società di mutuo soccorso, abbiamo voluto lanciare un'iniziativa e offrire delle borse di studio per degli studenti che pensano trascorrere un periodo di studi a Londra, e questo ci permetterà di guardare nel futuro e assicurarci anche, speriamo, un futuro con una gioventù che prossimamente passerà un periodo di studi a Londra.
Certo, dicevo, comunque ne sono cambiate di cose, ma i valori di base sono rimasti dal 1874 dell'Unione Ticinese a Londra, quindi valori di amicizia, tradizione e innovazione, Emily Martinoni.
Certamente, è importante per una società come la nostra chiaramente mantenere le tradizioni e quelli che sono gli aspetti legati alle attività socioculturali, ma senza innovazione non saremmo arrivati a 150 anni, e per questo che anche nel futuro dovremo comunque essere pronti a innovarci, reinventarci, e che è stato una cosa fatta di sovente e in maniera regolare durante i decenni. Come lei ha già detto, per esempio, una delle grandi innovazioni è stato dare il diritto alle donne di essere ammesse all'Unione Ticinese, prima un po' separate con una sezione femminile e poi integrate completamente nel club.
Nella vita politica. Grazie Emily Martinoni per averci ricordato la storia. Prima di tutto è una storia di coraggio, partendo da Carlo Gatti, ma poi una storia di esplorazioni, di innovazioni, come appunto abbiamo ricordato uno dei capisaldi della vostra Unione Ticinese a Londra, una delle più vecchie associazioni svizzere del Regno Unito, di cui lei oggi è presidente. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.